Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il giardino dei finzi contini di Giorgio Bassani.
Uscita la signora alla Lumia, mi guardai attorno. Mi trovavo in una stanza spaziosa, ma dal soffitto basso. Una stanza che serviva, evidentemente, da camera da letto, da studio e da salottino. Erano le 8 passate. I raggi del tramonto, penetrando dalla larga finestra orizzontale, illuminavano il pulviscolo dell'aria. Osservavo la suppellettile, il divano letto, mezzo divano, sormontato dalla parte del capo da un grosso guanciale bianco e coperto dalla parte dei piedi da una grama teluccia da pochi soldi, a fiori rossi, il tavolino nero, stile moresco, posto fra il divano e l'unica poltrona di finta pelle su cui sedevo, i paralumi di pseudo pergamena collocati un po' dappertutto, l'apparecchio telefonico bianco che spiccava con chiare intenzioni di civetteria sul nero funebre di una malandata scrivania avvocatesca piena di cassetti, i banali quadretti a olio appesi alle pareti, e sebbene mi dicessi che aveva un bel coraggio il Giampi a storcere tanto il naso davanti ai mobili 900 di Alberto, possibile che il suo moralismo, che lo rendeva censore così rigoroso degli altri, gli consentisse poi tanta indulgenza nei riguardi di se stesso e delle proprie cose. D'un tratto, sentendomi stringere improvvisamente il cuore dal pensiero di Micol, era come se fosse stata lei stessa a stringermelo. Con la sua mano, rinnovai il solenne proposito di essere buono con Malnate, di non discutere più, di non litigare più. Quando ne fosse stata informata, Micol avrebbe tenuto conto anche di questo. Suonò lontana la sirena di uno degli zuccherifici di Ponte Lagoscuro. Subito dopo, un passo pesante fece scricchiolare la ghiaia del giardino. La voce del giudice insorse vicinissima, di là dalla parete. «Ehi, dottore!» diceva, con intonazione marcatamente nasale. «Badi che in casa c'è un amico che l'aspetta!» «Un amico?» chiese Malnate. «E chi è?» «Vada, vada!» lo incoraggiò l'altro. «Ho detto un amico!» «Alto, grosso!» Più alto e più grosso che mai, forse anche per effetto del soffitto basso, Malnate entrò. «Ma no!» esclamò, sgranando gli occhi per lo stupore e aggiustandosi le lenti sul naso. Mi strinse vigorosamente la mano, mi batté varie volte su una spalla ed era molto strano per me, che da quando ci eravamo conosciuti l'avevo sempre avuto contro, ritrovarlo talmente gentile, premuroso, loquace. «Come mai?» mi chiedevo confuso. Che anche da parte sua fosse maturata la decisione di cambiare radicalmente registro nei miei confronti? Chissà. Certo è che adesso, a casa sua, in lui non c'era più nulla del duro contraddittore col quale avevo battagliato tante volte sotto gli attenti occhi di Alberto prima e poi anche di Micol. Mi era bastato vederlo e avevo capito. Fra noi, fuori di casa Finzi Contini, e pensare che negli ultimi tempi avevamo litigato al punto di offenderci e quasi di metterci le mani addosso, ogni ragione di contrasto era destinata a cadere, a dissolversi, come nebbia al sole. Frattanto, Malnate parlava, verboso e cordiale, in modo incredibile. Mi domandò se, attraversando il giardino, avessi incontrato il padrone di casa e se costui fosse stato cortese. Risposi di sì, che l'avevo incontrato e descrissi ridendo la scena. Meno male. Seguitò informandomi del giudice e della moglie, senza darmi il tempo di avvertirlo che avevo conosciuto anche quest'ultima. «Ottime persone», disse, quantunque nel complesso un po' rompiscatole nella loro concorde pretesa di proteggerlo contro le insidie e i pericoli del vasto mondo. Benché sicuramente antifascista, era un monarchico sfegatato, il signor giudice non voleva fastidi e perciò stava continuamente allerta, temendo che lui, nel quale dichiarava di riconoscere a fiuto un probabilissimo futuro cliente del tribunale speciale, non gli portasse in casa di nascosto dei tipi pericolosi, qualche ex confinato, qualche sorvegliato, qualche sovversivo. Quanto alla signora Edvige, anche lei stava sempre allerta, passando giornate intere appollaiata dietro le fessure delle persiane del primo piano, o capitandogli alla porta alle ore più impensate, e perfino di notte, dopo che l'aveva udito rincasare. Ma le sue ansie erano di tutt'altra natura. Da buona ferrarese, perché era ferrarese la signora, nata Santini, conosceva molto bene le proprie galline, come diceva, cioè le donne sposate e nubili della città. A suo parere, un giovanotto solo, laureato, forestiero, fornito di appartamentino con ingresso indipendente, a Ferrara poteva dirsi rovinato. Le donne gli avrebbero ridotto la colonna vertebrale un vero Osbeck. E lui? Lui aveva sempre fatto del suo meglio per rassicurarla, si capisce. Però era evidente, la signora Lalumia avrebbe trovato pace soltanto quando fosse riuscita a trasformarlo in un triste dozzinante in canottiera, pantaloni del pigiama e ciabatte col naso eternamente sopra le pentole di cucina. «Beh, in fondo, perché no?» obiettai. «Mi sembra di averti sentito spesso brontolare contro ristoranti e trattorie». «È vero», ammise con straordinaria arrendevolezza. «Un'arrendevolezza che non cessava di stupirmi. D'altra parte, è inutile. La libertà è senz'altro una gran bella cosa, ma se uno a un certo punto non trova dei limiti, e così dicendo mi strizzò l'occhio, dove si va a finire?» Cominciava a far buio. Malnate si alzò dal divano letto su cui si era sdraiato lungo disteso, andò ad accendere la luce, quindi passò in bagno. «Si sentiva la barba un po' lunga», disse dal bagno. «Gli davo il tempo di farsela? Dopo saremmo usciti in compagnia». Continuammo a conversare così, lui dal bagno, io dalla camera. Riferì che anche quel pomeriggio era stato a casa Finzi Contini, che ne veniva proprio adesso. Avevano giocato più di 2 ore, prima lui e Micol, poi lui e Alberto, infine tutti e tre assieme. «Mi piacevano le partite all'americana?» «Non molto», risposi. «Capisco», convenne. «Per te, che sai giocare, capisco che le americane non abbiano molto senso, però sono divertenti». «Chi ha vinto?» «L'americana?» «Sì». «Micol, naturalmente», ridacchiò. «Bravo chi la tiene, quella là. Anche in campo è un vero fulmine di guerra». Mi domandò poi perché da qualche giorno non mi fossi fatto più vivo. Cos'ero, partito? Ed io, ricordando quello che Micol mi aveva detto, e cioè che nessuno mi credeva quando, dopo ogni periodo di assenza, raccontavo di essere stato via, in viaggio, risposi che m'ero seccato, che spesso negli ultimi tempi avevo avuto l'impressione di non essere gradito, soprattutto a Micol, e che perciò avevo deciso di girare un po' al largo. «Ma cosa dici?» fece lui. «Secondo me Micol non ha niente contro di te. Sei sicuro di non sbagliarti?» «Sicurissimo». «Ma», sospirò. Non aggiunse altro e anche io stetti zitto. Di lì a poco riapparve sulla soglia del bagno, sbarbato e sorridente. Si accorse che stavo esaminando i brutti quadri appesi alle pareti. «E allora?» chiese. «Cosa ne dici del mio trappolone? Non mi hai ancora esternato il tuo parere?» Sogghignava alla vecchia maniera, attendendo al varco la mia risposta, ma al tempo stesso, glielo leggevo negli occhi, deciso a non infierire. «Ti invidio sinceramente», risposi. «Ho sempre sognato di avere anch'io qualcosa di simile a disposizione». Mi lanciò uno sguardo compiaciuto, grato. Poi disse che, sì, anche lui si rendeva perfettamente conto dei limiti dei coniugi La Lumia in materia di gusto per l'arredamento, però il loro gusto, tipico della piccola borghesia, la quale, non per niente, osservò tra parentesi, costituisce il nerbo, la spina dorsale della nazione, aveva pur sempre qualcosa di vivo, di vitale, di sano, e ciò in ragione diretta, probabilmente, della sua stessa banalità e volgarità. «Dopotutto gli oggetti non sono che oggetti», esclamò. «Perché farsene schiavi?» Guardassi a questo proposito Alberto, continuò. «Cavolo, a forza di circondarsi di cose squisite, perfette, senza errori, un giorno o l'altro anche lui sarebbe finito col diventare...» E si avviò verso l'uscio, senza terminare il discorso. «Come sta?» chiesi. M'ero alzato a mia volta e l'avevo raggiunto sulla soglia. «Chi? Alberto?» fece trasalendo. «Annuì. Ma sì», seguitai. «Negli ultimi tempi mi è sembrato un po' giù, un po' sciupato. Non trovi? Ho l'impressione che non stia bene». Si strinse nelle spalle. Quindi spense la luce. Mi precedette fuori nel buio e non pronunciò più parola fino al cancello, se non per rispondere a mezza strada al buonasera della signora La Lumia affacciata a una finestra e per propormi, appunto sul cancello, di andare a cena con lui, da Giovanni.
Thank you.